Dagli studi di Radio Cusano Campus in Roma vanno ora in onda incredibilmente, ingiustificatamente e immeritatamente i De Cerebros con Fattacci.
Ladies and gentlemen,
De Cerebros.
Bentornati a
Fattacci!
Basta. Lo spegni per favore.
Sono contento.
No, sei pippato, diciamo.
Dimmi. Ti ho detto di non dirle queste cose. Sono cose private.
Non è vero, perché da quando abbiamo conosciuto lo spaccio a battute, ormai.
Mamma
abbiamo...
mia, ragazzi, ancora mi devo riprendere la super puntata di ieri. Che meraviglia.
Spaccio a battute, io lo voglio tutti i giorni con me. Uno spaccio a battute.
Allora,
ragazzi,
per chi...
ne avessi detta una buona.
Vabbè.
Ma è difficilissimo dirla con intenzione.
Poi me ne sono dimenticate tutte, cioè neanche in 24 ore mi sono dimenticate tutte quante.
È questione di abitudine.
Ma infatti sai qual è il mio problema? Io non so raccontare le barzellette, ma perché? Perché me le dimentico.
Ma chi le sa raccontare? Sono pochi quelli che sanno raccontare le barzellette.
Però esiste una categoria di persone che non sa raccontare le barzellette,
ma
fa ridere lo stesso, perché fa ridere mentre prova a raccontare le barzellette.
Bravissima.
Io non appartengo a nessuna delle due. No, voglio dire
io. Io amo quelle persone che ci provano. E poi sai, sono anche quelle persone che fanno quelle barzellette lunghissime, cioè che non finiscono mai.
Sì.
E chi ti ascolta comunque si sente un po' in colpa nel mentre.
Quindi alla fine nel frattempo
ridono lo stesso.
No, già nel mentre ridi, ma nei punti sbagliati, capito?
Esatto. Sì, esatto. Allora, proviamo a fare tutti quanti una risata forzata per far capire quanto è difficile fare una risata finta. Quindi, vai Elena, fai una risata finta. Vedi?
Ma tu le fai sempre così, quindi sono tutte finte,
esatto,
quelle che fai nei nostri confronti.
Ragazzi, Elena finge.
E non solo qui. No, no, sto scherzando, però...
Perché
in realtà...
anche in quei casi ridi?
Anche in quei casi
si ride.
No, però ti accorgi quando la mia risata è vera, quando inizia, cioè quando verso la fine è rock, non lo so perché ho cambiato risata negli anni, ma
è
verso...
rock.
No, verso...
Falla. Falla rock.
Non riesco a falla perché devo ridere davvero, però verso la fine si spezza, capito, la voce. Non...
Allora, quindi ragazzi, se sentite Elena ridere e c'ha la risata rock, quella è una risata vera.
Ma
se
rock fa... o roca, hai detto?
Roca,
perché hai detto rock?
No, rock, avevo capito rock.
Roca.
Ah, roca.
Spezza...
Ah, se la risata è
roca, alla fine.
È vera. Se invece è così, è finta.
Che brutta immagine, che bruttissima immagine.
Ho fatto così. Non vedono Gian mentre
anche...
finge le risate.
Esatto. Ho fatto anche con la faccia così, con la lingua da fuori. Tra l'altro ho sentito proprio tutto lo spritz che si è bevuta prima.
Vabbè.
Cioè, tutto.
Elena non beve spritz. Non
è vero,
diamo...
è vero che bevo spritz.
Ah, vabbè, io ti volevo difendere, volevo dirti che sei una persona...
Tu non sai che
io non
prima,
so.
Mentre aspettavamo di iniziare la puntata, ho detto, Gian, non mi vedi un po' più in up del solito?
Ho detto, sì, ti vedo molto più in up.
Pin
up. Esatto. E poi dopo che cosa hai detto, Gian?
Che ho detto?
Con la naturalezza
del mondo. Ah, sì, vabbè, con la stessa battuta che ha fatto lui, vedi che è nell'aria. Ti sei pippata, vabbè.
Con tutta questa... veramente ho bevuto uno spritz, ecco. Sì.
Ma noi, da quando abbiamo conosciuto, e chi non ha visto la puntata, brutto cattivo, veramente...
Di ieri? No, ragazzi, cioè, non mi dite che non l'avete vista perché mi incazzo. Veramente.
Non dire le parolacce, non si dicono le parolacce.
L'avete detto voi per tre ore.
Vero o finta?
Tutte e due. Allora... chi non ha visto la puntata di ieri, mannaggia,
la riveda.
A parte che se la vada a ripescare, ma si è perso questo personaggio, cioè lo spaccio a battute, che è entrato un po' di soppiatto. Pensavamo fosse una cattivissima persona, e poi
Brutto. Invece
ci ha svoltato la puntata, perché ci ha passato le battute
bellissime che noi non avevamo mai fatto.
No,
vabbè, lui è un comico di Made in Sud, bravissimo.
Fabrizio, cioè, di Renzo, bravo.
Che ringraziamo e salutiamo.
Poi la puntata pazzesca, perché abbiamo avuto un'altra ospite direttamente da amici. Avete visto, mamma mia, che spilungone. Si può dire spilungona? Spilungona non è.
Spilungona non è body shaming.
Non
è
state
body
attento shaming. Perché sei tu a fare body shaming.
Spilungona è nel senso alt slanciata, no? Cioè ha fatto, come si chiama quando si alza la gamba?
Alzi la gamba. Un alzè.
Un Kathmandu.
Che Kathmandu? No, quella è una città, credo. Va bene, comunque oggi rimaniamo sull'argomento di ieri, perché ha destato molta attenzione il fatto dello skinny shaming.
Sì,
perché
sì,
molti
sì.
hanno detto, mo anche i magri si sentono offesi?
Sì.
Va bene, parliamo di questo tra poco. Tra l'altro abbiamo un esponente della... esperto
Chi è?
Il dottor Esposito.
Dottor House.
E quindi ci confrontiamo con lei, dottore.
Va bene, va bene. Vi attendo in studio tra poco. Sono, mi sfregano le mani per la parcella che mi dovete dare.
Ok.
In caffè, ti paghiamo in caffè. Dai. A tra poco.
De Cerebros con Fattacci.
Ladies and gentlemen.
De Cerebros.
Bentornati a...
Fattacci!
Bravi, così. Secco. Serafici. Vi piace il termine serafico?
Sì. Ogni tanto... Soprattutto la parte afico.
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 Oh. Ogni tanto usate qualche termine per farvi fighi? Cioè, sì. Che la butti lì proprio per far sembrare che sei intellettualmente più evoluto?
Sì. Randomicamente.
Però è un mezzo inglesismo, è italianizzato.
Io uso quantitative easing spesso.
No, ma è sempre che cosa
per
c'è?
Fare il figo.
Cioè, non vi capiamo mai di dire questa cosa è pleonastica.
Pleonastica. Sì. Ampollosa e ridondante.
Ampollosa
e ridondante. Invece che pleonastica.
Ma comunque Gian se ne esce con dei termini che dici. Ok.
Tra un wow, Angelo, eh? Ogni tanto dice ampollosa.
Esatto, e ti sconvolge.
E ti sconvolge.
No, piuttosto che pleonastico dico ampolloso.
Ampolloso.
Sì. Oppure una cosa, spesso dico palese. Palese.
Palese.
Però palese è andato molto di moda ultimamente tra i giovani.
No, sì. Ma lo dicevo anni e anni fa.
Ah, vabbè.
Qui sono stato io a lanciare questa moda.
Ma palese non è
un termine. L'ho lanciata in avanti e poi l'ho raccolta dopo anni, capisci? Io sono talmente avanti che se mi giro mi mordo l'orecchio.
Ok, ok.
Questo, bene.
Te l'ha passata lo spaccio a battute questa.
Lo spaccio a battute.
E a volte vi capita di sapere che una parola generalmente ti esce sempre male. Cioè, nel senso che la vuoi dire,
sì,
ma è un po' articolata. E la sbagli sempre.
Sì.
Però la usi.
Tu l'hai sbagliata 2-3 volte. Mi
tipo?
È in diretta TV, adesso non mi ricordo qualcosa.
Ci sono dei
era quella parola di cui avevi paura?
Adesso non mi ricordo. Però
c'è stata una parola di cui hai avuto paura in puntata.
Sì.
Non mi ricordo.
Dove ti incastri?
Sei incastrato proprio.
Oppure quando sbagli, perché capita a tutti di sbagliare un condizionale o un congiuntivo, anche che tu c'hai la laurea. Può capitare a tutti,
non è
no?
È vero.
Come no? È successo pure al ministro degli esteri diverse volte.
Vabbè, allora.
Però aspetta, là non c'ha la laurea. Però.
Come no? Ce l'ha. No. Come no? Di Maio non c'ha. Ma che scherzi?
Di Maio è laureato.
Certo.
E in cosa?
In beverage.
Food
and beverage. Questa è bella, vedi? Cioè, quando c'è satira nell'aria. Va bene, bentornati a Fattacci. Non l'abbiamo detto all'inizio, notizie prese in giro.
Il programma dei De Cerebros, abbiamo detto. Che siamo noi.
I
fratelli Capur, che siamo noi.
Con il buon Gian.
Che mi chiamate solo quando non c'è Stefano. Io non lo so sta cosa. Ma
sei la nostra ruota di scorta.
Tra l'altro siete stati anche licenziati in radio.
Come
cioè, nel senso che finisce il.
Ma
programma...
non è che siamo licenziati.
No,
siamo...
finisce il palinsesto.
Lo vogliamo dire? Non lo vogliamo dire, perché non vogliamo portare subito in questa nota di malinconia il nostro pubblico.
Sono le ultime puntate, un'ultima settimana e mezzo.
Sarà una settimana di fuoco.
Di fuoco.
In tutti i sensi, perché fa un caldo incredibile. Sì. Non so cosa sta succedendo a Roma, ma sembra di essere la Sharm el Sheikh.
C'è Hannibal.
E che è Hannibal?
E il controciclone africano.
Ah, ok. C'è sempre l'anticiclone africano.
C'è un ciclone. E l'anticiclone.
Hanno fatto pure un bel film, no? Con Pieraccioni.
Sì, esatto. L'anticiclone si chiamava.
E poi c'è la nostra Elena Tubertini.
Buonasera.
Ma perché buonasera?
Buonasera perché io quando mi sono trasferita a Roma mi hanno detto non si dice buonasera.
Si dice
buonasera.
Buonasera.
E anche con la S un po' morta. Buonasera.
Bravo. Che buonasera. State facendo a quest'ora? Avete mangiato? Avete fatto il routine?
Dai.
State in macchina? State andando a bere?
Anche se d'estate si tende a non mangiare la sera.
Non mangiare. No, vabbè,
a non mangiare in generale proprio.
No, tu che sia inverno, estate, primavera.
Io tendo a mangiare in tutte le stagioni.
qualsiasi stagione sia, non
però
cambia niente.
Generalmente d'estate viene meno fame perché fa caldo, perché uno fa mille cose.
Ma
esce.
Chi sei? Un servizio
mangiare
del...
è sopravvalutato.
Detto da lei che è pure vegana, quindi capirai.
E che c'entra?
No, già non mangia niente, è un uccello.
Ma chi l'ha detto? Ma
mangio un maiale.
Un maiale adesso.
Non dire paragoni non vegani.
Adesso mi devi dire come mangio un maiale. te immagini lei veramente mangia un maiale, nel senso che mette il naso nel piatto?
Tu non ti puoi paragonare a un maiale, perché il maiale è onnivoro. Devi fare un esempio, penso, mangio come un uccellino.
Ma io mangio con un maiale e il maiale è onnivoro, ma io ragazzi, voglio bene al maiale, lo accarezzo.
Ti sta incagliando.
Perché non posso paragonarmi a un maiale?
Senti, ma lo avresti mai un maiale come animale domestico?
Sarebbe carino.
Lo sai chi ce l'ha?
Chi?
Nike Rivelli.
Io adoro Nike. Allora, Nike, non so, per... potrebbe essere mille casi nella vita.
Intanto lo vogliamo dire che stiamo parlando del personaggio televisivo e non di una nota marca di scarpe.
No, esatto. È la figlia di Ornella Muti, per chi non lo sapesse. E Nai, se ci stai ascoltando, allora ti prego, io vorrei tanto intervistarti, perché ho letto una notizia che tu fai la vulva art.
Non la dire.
Bellissimo!
Ragazzi, è bellissima la vulva art.
Ma che ne sai tu?
Ma
che
l'ho
fa?
Vista.
Ma
cosa
l'hai visto? Tipo che ti appoggia della...
Allora, descrivo io. Non ti avventurare. Allora, descrivo.
Ah, perché tu invece ti puoi avventurare,
tanto
no?
Tanto meglio.
Visto il tutorial.
Appoggia l'argilla.
Ho santa pazienza. Sì, ho visto il tutorial. Prende del colore e se lo spalma sulla zona pubblica.
Ok. Sul Monte di Venere.
Sul Monte di Venere, che è in questo caso anni 80, quindi
la vulva.
Okay. Un po' peloso.
Un po' boscosa.
Un po' boscoso.
Anni 80.
Sì, è un po' così, perché poi negli anni si è portato il depilé.
Cambiano le mode.
Non è questo l'argomento.
La brasiliana. Sì. Lei spalma questa pittura sul Monte di Venere, peloso. La imprime. Eh no, adesso non so nel dettaglio, non lo so. No, sì, però era
devi
di
essere
spalle.
tecnico.
E poi la imprime quindi spinge la parte genitale su una tela.
Tipo timbro delle poste.
Esatto, tipo timbro delle poste. Poi, dopo aver pressato per 5-6 secondi, alza e viene fuori un quadro bellissimo.
Ma solo una volta si appoggia? O più volte?
Si può appoggiarsi, dipende da quello che vuole comporre. Perché poi esce proprio un vero e proprio quadro. Quindi si può appoggiare una sola volta o più volte in varie...
Interessante.
In varie posture.
Quindi non è solo sul Monte di Venere, è sulla vulva proprio.
Se io non riesco a dire quella parola.
La parte esterna si chiama vulva, non vagina. La vagina è la parte interna.
Non fare gesti, Elena, di sera.
Capito, tanto i nostri ascoltatori non ci vedono, ma ci ascoltano.
Te lo chiedo come cortesia personale. Io cerco di essere istituzionale.
Io vi sto insegnando come si chiamano quelle.
No, tu ci stai facendo visualizzare. Non è il momento giusto.
Comunque sì, è il vulva art, se no si chiama vagina art.
Esatto.
Vabbè.
Ragazzi, è bellissimo. Nike, io ti vorrei tanto intervistare per spiegare, raccontare a tutti gli ascoltatori.
Ti vuoi proporre come tela umana?
Sì, vorrei essere dipinto a mano.
Dipingimi come una delle tue ragazze.
Elena, faresti mai un po' di vulva art?
Bellissimo, sì, io lo farei.
Certo.
No, ma voi non sapete che io
sono un esponente del movimento italiano.
I miei passatempi, i miei hobby, c'è anche il dipingere.
Sì.
Non ho mai pensato a fare sta cosa, ma perché?
Veramente, ma veramente dipingi?
Saresti diventata ricca.
Sì.
Ma non ci hai mai fatto vedere un quadro?
Ma che vi devo far vedere?
Perché non è fatto con la vulva.
Okay. esatto, non ci posso guadagnare.
Senti, ma se lo dovessi fare un uomo invece cosa sarebbe? Il minchia art?
No, ragazzi.
Non lo dite.
È il batacchio art.
Sai cosa?
Ce l'ho.
Voi potete anche...
La Vergart.
Bellissima
la Vergart.
Cioè, potete comunque in un qualche modo anche, non so, indirizzarlo.
Addirittura. Cioè, tu sei proprio avanti. Esatto. Comunque, quante puntate mancavano alla fine della stagione?
Adesso
non ne manca più neanche
quindi
una.
Quindi oggi festeggiamolo. Vabbè, abbiamo dato un'informazione artistica e culturale. Bello. Quindi esiste questo modo di far,
fare arte. Sì. E sono bellissimi quadri e valgono anche un sacco, ragazzi.
Cioè,
valgono un sacco di soldi.
C'è chi arte la pittura lo fa corcà e chi con la va già.
Costa tantissimo. Anche
quanto costa?
Adesso un range non te lo so dare, però ti so dire che è impreziosito, in particolare questo di Nike Rivelli, dal fatto che la mamma, Ornella Muti, è complice di questa arte. Per cui dà una mano alla figlia nello spalmarsi questi coloranti che penso siano naturali.
Ma tu sei sicuro di non aver visto un film su un altro tipo di sito, piattaforma,
no,
una categoria?
Guarda, dopo, durante il disco te lo faccio vedere.
No, grazie. L'orario non è il più consono.
Comunque esiste un altro tipo di arte rispetto alla vulva.
Sì.
Adesso stavo cercando su internet se trovassi il nome, ma non trovo. Però avevo trovato un profilo Instagram che promuoveva appunto questa attività, per la quale stampavi letteralmente. Hai presente quando fai gli stampini della tua mano quando sei alle elementari?
Con le chiappe.
E ti rimane per sempre la tua manina, sì, quando eri piccolo. Sì, sì. Ecco, con la vulva.
Ah, sempre, okay. Sempre lì rimaniamo.
Sempre lì.
Sì.
No.
Però sì, non è. Cioè, tu hai proprio. Alla fine non hai un quadro.
Ah, c'è cioè una formina?
Una formina che tu appoggi su un
come
uno
dire?
Stampo.
Uno stampo.
Stampo, esatto, esatto. Carino.
Beh, per anni è andato di moda fotografarsi le chiappe sulla foto.
Non so perché. Non so perché sto abbassando le mie sinapsi, ma pensavo la stessa cosa. Stavo aspettando che Elena finisse questo racconto per dire: vi siete mai fotocopiati le chiappe?
Certo.
Perché era una cosa molto da film, penso, B-movie americano. A un certo punto.
Sì.
Ma chi è mai seduto su una fotocopiatrice?
Ma
dai,
non lo so.
Io ho fatto. Ma sì. Ma perché a casa mia c'era la fotocopiatrice?
Hai premuto anche.
Certo.
Ma ti sei
venuto?
È venuto un culo.
Ma ti sei fotocopiato dalle chiappe?
Sì, tutto.
Ma veramente?
Sì,
ma
sì,
si possono avere delle fotocopie?
No, perché ero. Cioè, nel senso, sono passati tanti anni.
Scusa, però posso dire una cosa?
Non ce l'ho più quei fogli.
La confidenza che abbiamo oggi. Una fotocopia, non è né una foto,
ma
non è
so
né
più
realistica.
Come raccattarla?
Allora, scusa, qua non abbiamo una fotocopiatrice.
Cioè, guarda, io l'investo sto centesimo per fare sta fotocopia. Elena,
scusate ragazzi, ma non l'avete mai fatta, è una cosa bellissima.
No.
Vedi tutto.
Ma secondo
fatto?
Te, ma che io che peso 80 kg, mi posso mai sedere su una fotocopiatrice?
Vabbè, ma non è che ti devi sedere.
Anni.
Ma non ti devi sedere di peso.
Io
cioè,
mi sono seduta di,
di
però
peso. Però. Cioè,
però
non si è sfondato il vetro.
Avevo 14
anni. Allora, a 14 anni ti puoi sedere di peso. Alla nostra età ti devi mantenere come quando fai cacca sulla turca, no?
No, dai, no, ma puoi usare dei termini che sono metaforici.
Però la turca è specifico.
Ma non è il problema della turca, il problema è prima.
Non sapevo come esprimerlo. Come
defecare.
Sogni sulla turca,
okay?
Devi fare un po' di quadricipiti, quindi non ti devi sedere tutto. Però il mio timore, lo sai qual è, Ele? È che fotocopiando,
no ragazzi, ma questo è un programma di notizie,
ti
ma
male.
Ti rende sterile.
Infatti secondo deve esserci un motivo.
È un attimo.
È per questo che so 30 anni e ancora non sono madre, mi sa di sì.
Tutto è nato perché stavo dicendo che Nike Rivelli c'ha un porcellino come animale domestico.
Che bello!
È particolare, tra l'altro è affettuosissimo il porcellino.
Ma non uno solo, se mi sa,
Ma sai, esistono dei profili
Ma che senso?
Alleva i maiali.
Ma che alleva i maiali? C'è un porcellino carino, alleva maiali.
Ce ne ha diversi.
I maiali sono quelli che gli scrivono tutti i giorni e chiedono cose come chiedi tu.
Allora controlla un attimo se c'ha una leva, cioè non c'ha un solo maialino, questo è quello che ricordo.
Vabbè,
io
comunque esistono profili di diverse persone che hanno scelto per come animale domestico i maiali. Cioè questo profilo che si chiama Pig Dior su Instagram.
Pig Dior, bello.
Si chiama Dior questo maiale. È carinissimo, è super affettuosissimo.
È dolce, sì, è bello da
scusa,
portare.
Mi sono distratta perché lui sta cercando effettivamente
sono
sto maiale.
Sul profilo di Nike.
Sì, vabbè, ma non ci interessa, non è il fulcro della discussione.
Allora, intanto questo non è un maiale, ma questo è proprio un cinghiale, questo qua.
No,
no, un maiale.
Un maialetto magari black, ci sono anche maialetti black.
Sì, ma questo qua piccolo qui. Ah, allora ecco che cosa è successo. Ci sarà stata una cucciolata.
Ah,
no, sarà stata una cucciolata.
Una cucciolata
di porcellini. Vabbè.
Sì,
quindi
sì,
dici che la luce del.
Guarda, vedi, questo qua è bianco, per esempio.
Vabbè, basta, abbiamo capito, ma non è così importante. Era solo
l'importante è che ti diano affetto quanto tu ne dai a lui.
Esatto.
Vabbè, comunque non lo so, mi farebbe strano.
Avete mai avuto animali domestici
diversi
dal solito cane, gatto?
No.
Veramente?
No, volevo un riccio.
Un riccio?
8 anni,
ma un riccio di mare o un riccio di terra?
No, ho chiesto a Babbo Natale di portarmi un riccio di terra, non me l'ha mai portato.
Ma perché dovrebbe vivere un riccio di terra a casa tua?
Sono così carini, c'è un nasetto a punta. Ho visto poi negli anni sono andati di moda, ma quando lo chiedevo io non era tanto di moda, e quindi Babbo Natale non me l'ha portato.
Sappiamo che Gian ha un coniglio, nonostante lui sia allergico al pelo del coniglio.
A casa a Napoli mia sorella ha un coniglio nano, un coniglio nano d'angora.
E come è fatto?
D'Ancona?
D'angora, d'angora è il pelo.
Ah, il pelo.
D'angora è il tipo
lungo
di pelo. È un tipo di pelo molto
ci stiamo rinfilando di nuovo
giuro.
Ma un attimo, tu le tue le battute, i doppi sensi. Allora, io invece ho avuto una cocorita.
Che cos'è?
Oh, pappagallo.
È un tipo di pappagallino, proprio quello classico che si porta. E devo dire che non l'abbiamo comprato all'epoca, ma si appoggiò lui in casa nostra. Quindi probabilmente era scappato da qualche parte, si è posizionato a casa nostra, lì ha stazionato e è diventato parte della famiglia.
Ma bello, che carino!
Che bella storia. A me una cosa simile è successa con un topo di fondo.
Ovviamente succede con le blatte. C'è sempre la blatta che si vede. Poi ho avuto, attenzione, un porcellino d'India a cui sono stato super affezionato. Pensavo che per i primi anni fosse un maschietto, infatti l'ho chiamato Mickey come Mickey Mouse. Quando ho capito che era donna, ho cambiato, ho convertito e l'ho chiamata improvvisamente Minnie. Quindi da Mickey a Minnie, ho avuto questa crisi di genere.
Vabbè, se sì, ho avuto dei criceti. Transizione. Ho avuto anche i criceti io.
Ah sì?
Allora, un criceto si chiamava Peppino.
Ma perché Peppino?
Peppino.
E l'altro Totò.
No, Totò e Peppino, no, purtroppo no, non si chiamava Totò.
Peccato.
Non lo ricordo, aspetta, sto prendendo tempo per ricordarsi
Peppino,
come si chiama.
L'altro si chiamava Geppino.
Ma che Geppino, perché Geppino?
Erano in coppia, e poi gli altri due chiamavano Nononos e Nananas.
No, questa è una cavolata.
Giuro.
Ma sembrano i nomi di due isole greche, Nononos e Nananas.
Naxos, glieli dava mia sorella sui nomi, Nononos e Nananas. Non mi ricordo quale dei due, io lo prendevo praticamente infilando, lo infilavo un dito nella gabbietta, mordeva e lo tiravo su. Ma lui rimaneva attaccato.
Questa è una violenza, ovviamente. Però
no,
bisogna
come una violenza.
Bisogna capire
che mi attaccava.
Esatto, bisogna capire quale chi è la vittima e chi è il carnefice.
Ovviamente.
Questo è body shaming.
Però devo dirti che il mio porcellino d'India, che tra l'altro lo facevo mangiare a schifo, ha un culone grande così. Pensa, ogni volta che io entravo a casa, lui si metteva sulla gabbietta, quindi saliva e iniziava a, non so cosa,
un versetto come se fosse un richiamo.
Eh sì, che era molto affettuoso. Poi quando aprivo il frigorifero, gli impazziva perché sapeva che c'era la lattuga.
Ah. Ok.
E poi non sapete quante volte
La carota?
La carota no. Ma era più lattuga e poi le cose che mangiano.
Era più lattughivoro.
Lattughivoro. Okay. E poi le volte che ci siamo addormentati sul divano insieme con lui vicino al collo. Mi faceva un po'
bello,
da borsa.
Lo facevamo anche a noi con il primo coniglio, si chiamava Puffy.
Possiamo dire che avete un problema con i nomi, lo vogliamo dire adesso. Ufficialmente.
Puffy. Poi una l'abbiamo chiamata Carota. Di coniglio,
carota,
sì. E poi mi faccio venire in mente gli altri nomi di ve li dico.
In chiusura vi dico, poi c'è stata l'evoluzione della cocorita, ha avuto un inseparabile, che è il tipico pappagallino che ci hanno
vanno in coppia.
Sono quelli che sono paragonabili all'amore, all'affetto dell'umano, perché gli inseparabili sono quelli che si innamorano tra un pappagallino maschio e una pappagallina femmina, stanno insieme tutta la vita e quando muore uno muore anche l'altro per disperazione.
No.
E invece nel rapporto pappagallo uomo, quando sceglie un padrone gli sta sempre sulla spalla.
Sì.
E quel pappagallino che sta sempre sulla spalla e ti gira addosso.
Vabbè, in piccolo succede anche coi gatti, poi ti racconto.
Ah sì?
Sì.
Va bene. Ci ho detto, poi chiudiamo la parentesi, come si chiama? Puppi?
Pappi.
Puppi sembra un'altra roba. Pappi, va bene.
Che categoria è questa?
Tra poco.
Ladies and gentlemen, The Cerebros. The Cerebros.
5, 4, 3, 2, 1. Bentornati a
Fattacci!
Come direbbe Stefano, Pappi Edition. Pappi Giulo!
Pappi,
che significa?
Cucciolo.
Esatto.
Cucciolo.
Pappi o Puppi?
Pappi. Si scrive Puppi, si legge Pappi.
In Toscana quando... Puppa!
Perché sennò, guarda, a me mi vengono sempre in mente quelle cose. Puppi, Puccio.
Sì, no, proprio Puppi, se cerchi le parole sul internet c'è scritto proprio Puppi e cia con l'accento
sulla.
Che cosa
ho appena sentito?
Non lo so, ma tu dimentica.
Vera, fai un recap.
Volta con Gian vorrei avere quella penna che hanno a Matrix, cioè che dopo è successo ti spara flash negli occhi e dimentichi.
No, ignorante, quello non è Matrix, quello è Men in Black.
Perché ho detto Matrix?
Spara flash.
No, è stato un lapsus freudiano, non ti preoccupare.
Come ieri, il lapsus freudiano di ieri è stato bellissimo.
detto 2002.
No, no, ho detto che le donne...
No, quando stavamo parlando del festival del ciclo mestruale che si tiene questo weekend, lo ricordiamo, giusto, uno degli argomenti che abbiamo trattato ieri nella puntata televisiva su Cusano Italia TV, Fattacci.
Ah, a te ho detto che...
Sì, ha detto che tu avevi 30 giorni...
Buoni
all'anno.
No, che eri di buon umore 30 giorni, anziché dire al mese, ha detto all'anno. Secondo me non è, era proprio un lapsus freudiano.
Sì.
C'è un fondo di verità.
C'è un fondo di verità.
Zan. No, possiamo dire che oggi faccio io un complimento a Elena. Generalmente li fa Stefano, ma sempre a livello tettifero fa i complimenti. Cioè,
perché non c'hanno ste dette? Scusa,
non lo so, ma.
Manco le vedo.
È probabilmente perché poi oltre alla scrivania non vede, e quindi lo sguardo del buon Stefano si ferma lì. Però quanto è super fresh oggi la nostra Elena? Mamma
oggi mia. Sono super bici.
Ragazzi,
sono
voi
la spiaggia.
Non la potete vedere, ma secondo me i migliori outfit li fa quando non viene in televisione.
Ma non vengo in televisione così, dai.
Però adesso che faremo la Fattacci Summer Edition,
allora
ragazzi,
in costume diretta,
parliamone. Parliamo. Fattacci Summer Edition, io non mi metto più la giacca, ma ve lo dico da mo. Mi compro tutte mi metto tutte camicie hawaiane.
Vabbè.
O canottiere, una bella canotta.
O una canottiera, o una camicia hawaiana, sotto mi metto la gamba corta e infradito.
Non puoi
bello.
Farlo.
Mi
non
piace?
Ti è concesso.
No, non mi è concesso.
E invece Elena, costume intero o due pezzi?
No, per la televisione costume intero, poi bellissimo. Per la vita reale costume a due pezzi.
Però
va bene.
Posso dirlo che è molto... Cioè,
io farei al contrario, Elena. Scusa,
lo so che è scomodo per voi, ma talvolta trovo molto più sexy il costume intero.
Ma io infatti lo
mi piace
sexy.
Molto quando hai tutta la schiena scoperta, che poi la schiena lo vogliamo dire che
è super sexy.
Capito, ma vuoi mettere una brasiliana?
Vabbè, ma quello sai,
vuoi mettere un costume al contrario come ha fatto Valentina Fradegada, che si è fatta pure sposare da Boateng.
Ah sì,
al contrario.
Ho visto che c'è questa moda di portare come? Adesso ma non è che ogni volta che si parla di vulva, di bikini
lui cerca,
c'è un archivio incredibile.
Sì.
Ho visto che è cambiata anche la moda del costume, cioè del bikini, perché già da qualche anno si portava il bikini al contrario,
sì, legato
no?
diversamente,
quindi per mostrare la parte sotto, diciamo, che è più sexy e più erotica della parte sopra, perché la parte sopra siamo tutti abituati a vederla, un po' meno la parte sotto.
Sì.
Appena vedi la parte sotto pensi subito che è nuda praticamente.
Esatto.
Ho visto che la quantità di tessuto è diminuita anche nella parte sotto, prima era soltanto dietro, no? Siamo passati dalla mutanda normale al perizoma, adesso è diminuito il tessuto anche davanti, quindi
sì.
Copre soltanto
la vulva.
Ecco, esatto.
Si è sgambato un sacco. Sì, stiamo tornando un po' a quegli anni là in cui c'era.
A me piacciono molto
la vita alta. Sì,
un po' Lori del Santo.
No, gli sgambati già l'anno scorso, cioè, però coprivano tutta la parte di sotto. Adesso coprono soltanto, diciamo, il salvadanaio, come dire.
Il filo interdentale.
Davanti. Allora, adesso ti mostreremo perché le influencer iniziano a fare sfoggio. Certo. Tra l'altro possiamo dire che Instagram d'estate, cioè... Se apro Pornhub è meno volgare di Instagram.
Ma, è meno pieno di...
Ma almeno è più coerente.
No, ti posso dire una cosa? Mi ricordo forse l'estate scorsa, 2 anni fa, forse pure un po' di più, prima della pandemia, quando gli adulti stavano prettamente su Facebook e poco su Instagram, quindi manco la conoscevano come app. D'estate mi ritrovavo con mia madre a aprire Instagram ed erano tutte tette, culi e tette. Mi vergognavo, come se fosse un sito porno.
Sì, vero.
Dovevi chiudere subito.
Perché uno che non sa che cos'è Instagram...
Scusami.
Dice, ma che sei un pervertito? Cioè, ma che stai a guardare? È così, è incredibile. D'estate è inutilizzabile Instagram.
D'altro canto, se ci pensi, questa modella influencer di Instagram è riuscita a farsi sposare da Kevin Prince Boateng.
Che si è risposato?
Che si è risposato.
Perché la prima era Melissa Satta.
Certo
che so Boateng gli va tutto male, tutto
mamma
merda.
Mia.
Cioè, ma che significa che è riuscita a farsi sposare?
Si è fatta conoscere tramite i social.
Okay.
E non è facile,
non
perché
è facile.
Lo sappiamo.
Perché lei ha lanciato questa moda del costume al contrario, cioè il pezzo di sopra.
Sì.
Lei non so come spiegarlo, non mette il pezzo di sopra, lo mette al contrario.
Mm-hmm.
Cioè il pezzo di sotto verso sopra e sopra verso
ancora
sotto.
Ancora non mi è chiarissimo.
Però
perché...
guarda, descrivilo tu.
Sì.
Allora,
no, viste le foto è molto semplice, però farlo
è
nella
difficile.
Pratica secondo me è un po' più complicato.
È più complicato.
Comunque c'hai la parte del bikini che viene da sotto,
cioè
e
la parte del bikini che dovrebbe stare sotto sta sopra,
esatto, e la punta viene da sotto, quindi ti abbraccia la,
quindi praticamente
seno.
Si vedono tre quarti di tette, giusto,
la parte
per
sotto si vede, sì.
Questo è il senso, perché non è che siete stati bravi a far visualizzare, ma così sì. È diretto, insomma.
Sì, così. E quindi vabbè. Lei ha inventato sta moda, è diventata
domenica
famosissima.
Domenica lo provo, allora facciamo
sì,
così.
Mandaci delle
ma
foto.
Guarda, domenica non vogliamo andare a Torvaianica insieme?
Vai, tutti allo Zion.
Dai. Va bene, va bene. Ci ho detto, vogliamo tornare all'argomento.
Giusto per vai, dirti. No, cioè, chiudo solo questo per lanciare questa moda.
No, già si è lanciato.
Lanciare questa moda.
Niente, non dovevamo entrare.
3 milioni e 3 di follower. Pensa
capito.
Se lo facevi
allora, Valentina ha già messo Valentina Boateng Fradegrada. Sì. Fradegrada è il suo cognome. Sì. Però è Valentina Boateng
secondo
Fradegrada.
Secondo cognome Boateng.
Perché non metti anche tu Elena Esposito Tubertini?
Sono pronta.
Come fa Valerione di cognome? Esposito?
Non te lo dico.
No. Ma no, adesso non è privacy, non è che possiamo dire.
Ho capito, la mia sì e quella sua no.
Ho capito, ma che c'entra?
Una volta in una puntata radio l'ho detto nell'orecchio a Stefano e mi ha chiesto se fossi seria.
Ah sì, diciamo che è un po' buffo.
Ah, sì. Ok. Vabbè.
Lo utilizzeresti come cognome da mettere?
No.
No, ma che stai
matto? Ma questo a prescindere pure se il cognome non fosse buffo, cioè Tubertini sempre.
È bellissimo.
Tubertini, sempre come la Ferragni che tra l'altro lo vogliamo dire, abbiamo incontrato.
No, Vera. Non possiamo rivelare questi segreti professionali.
Ma che segreto è? Ma scusa.
Siamo andati insieme alle 14enni a vedere la Ferragni.
Allora, negli altri
raccontiamola per bene.
Negli
per
altri
favore.
Nostri studi dei Parioli abbiamo vicino una sorta di profumeria. No, una sorta, una profumeria. Una profumeria. Però fa più cose ovviamente. Io lo chiamo per semplificazione profumeria.
Dove?
Di una nota marca.
Non voglio dire la marca.
Che ricorda, che ne so, per farvi capire
una città americana.
Oppure il nome di un attore.
Michael. Apposta.
Chiaro, molto chiaro.
Vabbè, il cognome di Michael. Quello comunque, apro e chiudo parentesi, Vera, questa è la nostra profumeria di riferimento. Intanto perché facciamo tutti i regali dell'ultimo.
Ma no, ma questo è un segreto che non va svelato. Scusa, sei scemo.
Allora, quindi Elena, se ti trovi un regalo di Michael, sappi che te l'abbiamo fatto all'ultimo.
Okay, ok, d'accordo. Okay.
E l'alternativa è il buono Amazon. Quindi ho quello, quella
però,
ed è l'ultimo.
Comunque sono sempre bei regali.
Poi, no, vabbè, sì, anche che... perché se vai da Michael, voglio dire, cioè, trovi tutta roba di un certo
bella,
tipo.
Bella.
E anche di un minimo di costo. Infatti noi andiamo là, dacci la cosa più economica.
Non
e
è vero.
Mai niente
non,
è più...
no, non è vero. Sai come funziona?
Come?
Io punto alla cosa più costosa, Gianna alla cosa meno costosa.
E dovete trovare il mezzo, compromesso, come
e facciamo,
sempre.
Facciamo la media.
Siete
ponderata.
Una coppia meravigliosa.
E comunque facciamo regali
assortita.
Sopra la media. Perché ovviamente lì, cioè, minimo devi spendere 50 euro per avere una cosa, sennò che ti pigli un rossetto, fa una brutta figura.
Ma anche perché ti posso dire una cosa?
Sono rossetti che costano 50 euro.
Che tutti esatto. Qua, noi viviamo un dramma. Lo posso dire?
Cioè? Sì.
Cioè che chi lavora in radio, in TV, magari fa anche un po' di vita sociale, un po' di movida, subito viene considerato dagli altri
ricco.
Super benestante ricco.
Sì. Ah sì?
Eh sì. Sì, e sì. Quindi dici, non è che ti puoi presentare con regalino scemo, perché dici,
certo.
Questo fa, e poi tirchio, no?
Infatti
ma
noi per evitare non facciamo vita sociale, monaci di clausura.
Vogliamo dire che chi lavora nel mondo spettacolo non c'ha
una lira.
Una lira, beve dalle pozzanghere, lo vogliamo dire?
Sappiate.
Dirlo,
e comunque,
dirlo.
Dicevo, questa è la nostra profumeria d'emergenza, ma è anche un piacere andarci perché lì sono dei fan dei The Cerebros,
sì,
ci conoscono
esatto.
Perfettamente, hanno visto tutti i nostri video del web e li sanno a memoria.
Quindi ogni tanto che andiamo lì ci fermiamo a chiacchierare.
Esatto.
Il buon Gian, che si ricorda mille cose tranne quelle più importanti. Tanti, no?
Gli ho mandato un messaggio per ricordare.
Stai zitta.
E allora guarda, lo vado a trovare e te lo dico.
Allora, lei che in confidenza e in amicizia ci ha detto, ha detto lui, perché non venite tale giorno che la Ferragni viene a promuovere la sua linea di make up proprio da noi? E quindi ho detto, ma bello,
perché
lui
no?
mi ha avvisato che sarebbe bello perché magari non andiamo lì come fan, ma ci troviamo nel negozio, poi noi all'epoca avevamo fatto un video sulla Ferragni e lei ci scrisse tutta divertita, contenta, quindi magari non si ricorda, però se fai vedere chi sei, cosa avevi fatto, sicuramente c'è un link per farsi, che ne so, anche solo una chiacchiera, una foto, non tipicamente da fan, ma non ti dico da collega, ma quasi.
Ma quasi. Video certo. In questione era un video dove facevamo una sorta di parodia.
Ti ricordi
dell'acqua
quando
della Ferragni?
Uscì l'acqua della Ferragni?
Sì,
ecco,
sì, me lo ricordo.
Che era così costosa e noi avevamo spiegato perché era così costosa, perché con l'acqua della Ferragni mica
Mica la bevevi.
Tu ti benedici con l'acqua della Ferragni. Sì. E quindi avevamo creato un altarino della Ferragni dove c'era una che si benediceva e voleva fare l'influenza e si benediceva con l'acqua della Madonna Ferragni.
Okay? Bello, bellissimo.
Lei ci commentò, sono morta alle risate. Vabbè, ci ho detto questa cosa, insomma, ce lo diciamo tra di noi, e avevamo detto andiamo lì, mi raccomando. Arriva il giorno dell'evento.
Ci dimentichiamo.
No, ci dimentichiamo. È una cosa che tu sai, che ti hanno avvisato. A me me l'hai detto, come mi hai detto mille cose. Quindi sei tu che ti dovevi ricordare. Sta di fatto che andiamo a fare
entrambi
l'ennesimo aperitivo.
Disconosco questa accusa al 50%.
Andiamo a fare l'ennesimo aperitivo e al bar qui, al bar sempre dei Parioli. E ci dicono: ma lo sapete che c'è la Ferragni? Quella reazione è stata: oca. È vero,
era oggi.
Ah. Quindi buttiamo giù la spremuta d'arancia
così, senza neanche declutire.
Declutire. E ci presentiamo lì, ma c'era una folla di gente, 14enni. Lo sai che erano tutte ragazzine, ma tutte adolescenti. Cioè non c'era neanche una, c'erano mamme e ragazzine.
Infatti c'era la polizia schierata che ci guardava strano, ma questi lì sono pedofili qua. che ce fanno
questi? Perché eravamo veramente, immagina tutta la folla comunque bassa, perché tutte ragazzine, ragazzine, e due spilungoni che svettavano in me. Eravamo io e lui che eravamo emozionati come
le ragazzine. Io infatti ho visto la responsabile del negozio, ho fatto un cenno, come dire guarda, non mi dire poi che non sono venuto.
E poi
ha detto ma mo che ti faccio?
Ha detto attaccati al alla transenna,
fare niente.
Comunque devo dire, lei super bella, bellissima anche dal vivo. È uscita da questo van, la folla tutta inferocita. E devo dire una cosa bella, è entrata nel negozio e tutta la folla che c'era fuori è entrata piano piano a farsi la foto con lei, e lei si è abbracciata a tutti.
Tutti
ha fatto la foto con tutti. Magari sei, tu pensi, queste sono schizzinose, fanno la foto con due tre e poi, e invece è super carina.
Guarda, non è scontato in epoca di Covid tutte queste robe.
Vabbè, ormai è superata.
Beh,
però
oggi dato 18% di livello di contagio.
No, vabbè, però ormai siamo ritornati alla vita di tutti i giorni.
Sì, ormai ce ne fottiamo.
Sì. Esatto, questa è la sintesi.
Esatto.
Però è carino pensare che un influencer, non so, io me le immagino anche un po' schizzinose le influencer. Invece è stata carina,
super disponibile,
super mamma anche con le ragazze,
materna, carina.
È per questo che questa coppia si fa ben volere, anche quando, ecco, per fare un po' di notizia, ci sono un po' di polemiche, perché non so se avete seguito la vicenda, ma Fedez ha pubblicato qualche giorno fa gli audio in cui si era registrato durante le sedute con lo psicoterapeuta. Prima della notizia, insomma, anzi subito dopo aver saputo del suo tumore.
Sì, sì.
Ha pubblicato nelle sue storie.
È giusto, non è giusto.
Questi
è
sfoghi dove lui piangeva sono ovviamente toccanti, perché essendo una registrazione è molto sincera, è molto vera. E poi perché lui dice una frase che è emblematica, cioè ho paura di non essere ricordato dai miei figli. Che effettivamente forse più della malattia, più della sofferenza, più della magari possibile di partita, la vera preoccupazione è non essere ricordato dai figli quando sono piccoli.
Sì.
E quindi questa cosa, perché lui l'ha pubblicata? Dice: adesso mi direte che sono narcisista, mania di protagonismo, quello che volete, ma sento di doverle pubblicare perché magari può aiutare le stesse persone che sono nelle mie condizioni, che hanno lo stesso tipo di problematica, di sensazione.
Ti faccio un parallelo bellissimo, altissimo, su un film che si chiama My Life.
Ok.
In cui l'attore, che adesso andiamo a vedere come si chiama, perché non mi ricordo, perché è un film di tanti anni fa, praticamente si racconta ai suoi figli tramite delle videocassette che registra.
Ah, come, non me lo ricordo, bellissimo.
Michael Keaton, se non vado errato, quello che faceva Batman.
Ok.
In modo tale che il figlio crescendo potesse capire chi era il padre.
Non l'ho mai visto.
Bellissimo.
Un film commovente, perché ovviamente lui è malato, sa di dover morire e quindi fa tutti questi video per il
bellissimo,
figlio. Ovviamente il film è un film drammatico, speriamo che ovviamente non sia il caso di Fedez, però in questo caso lui ha un'eredità audio enorme.
Devo dire che Fedez comunque è un uomo che non si dimentica, cioè essendo anche artista, adesso lasciate il giudizio sulle sue canzoni o meno, però la musica ti rende eterno, no? Quindi poi con quella popolarità e quella, cioè, un figlio, ma
non te ne dimentichi.
Non te ne dimentichi e rimane in qualche modo. Certo, questo è un giudizio superficiale, perché poi ti...
Tu vuoi viverli i figli, esatto, vuoi crescerteli,
vuoi vedere,
però insomma,
crescere.
Il quesito, il dibattito è stato: ha fatto bene, ha fatto male? Ha fatto bene, tutti hanno detto, molti hanno detto ha fatto bene perché è sincero, è vero, e poi quello che volete, però soltanto chi prova quella cosa,
sì,
può capire e può decidere di fare quello che,
esatto,
che vuole.
Cioè, secondo me è secondo coscienza.
Certo.
Cioè, se tu ti senti di farlo, lo puoi fare e nessuno ti dovrebbe rompere le palle per averlo fatto.
Invece altri, ad esempio come la Lucarelli, parla di un narcisismo, e poi si pone anche la questione sul fatto: è giusto o non è giusto pubblicare delle registrazioni,
sì, ma perché
private col psicoterapeuta? In realtà si fanno le registrazioni,
sì,
si fanno le registrazioni
anche per riascoltarsi, certo, dopo,
per
tempo,
riascoltarsi,
no?
Dopo tanto tempo, però da qui a pubblicarle poi magari è...
se lo psicoterapeuta era stato informato, era d'accordo. Beh, la Lucarelli poi ovviamente deve trovare il modo di fare
la Lucarelli
polemica,
è da tempo che è abbastanza contro i Ferragnez, e dice in chiusura di questo blocco che c'è una suefazione, un lecchinaggio, un prostrarsi nei confronti dei Ferragnez, quindi qualsiasi cosa facciano va bene, perché se gli vai contro il sistema, e subito hai paura delle shitstorm, oppure proprio dell'opinione pubblica, che ormai è ferragnizzata.
È un gomblotto, diciamo, un gomblotto.
A me quei due, non so perché, ve lo dico sinceramente, gli voglio bene, non so, quindi
si fanno voler
gli
bene,
gli perdono,
dai.
Tutto. Va bene, torniamo subito sempre con...
Fattacci!
De Cerebros con Fattacci.
Ladies and gentlemen,
De Cerebros.
Bentornati a
Fattacci.
Ma possiamo cambiare ogni tanto che fai tu bentornati? Voglio fare io Fattacci con Gianna.
Va bene,
vai
va
di
bene.
Nuovo, vai.
Bentornati.
No, devi dire a.
Anche a. Scusa, non sono allenata. Bentornati a
Fattacci.
Ok. Siete bravi.
Ho esaudito un sogno, adesso posso.
Benissimo.
Anche
fai un recap per chi si fosse.
Ma che recap faccio? No, parlo di 27 argomenti
magari
contemporaneamente.
Magari se uno si fosse sintonizzato adesso, che sto Fattacci.
Dici tutte le notizie prese in giro, la trasmissione che raccoglie le notizie dal web, le commenta senza nessuna credibilità e autorità per farlo, ma lo facciamo.
Giusto,
ovviamente
come tutti quanti gli altri, cioè nessuno ha una credibilità, solo che noi lo diciamo apertamente, siamo schietti, siamo sinceri, quindi come al bar con gli amici lo commentiamo anche
però
noi.
Vogliamo dire che ovviamente in TV siamo un pochino più precisetti,
un pochino più,
perché i tempi richiedono precisione, velocità, quindi vabbè, non c'è tempo,
ci sono gli ospiti che danno credibilità al programma, qua invece siamo tipo podcast, chiacchierata tra amici, non so.
Esatto.
No?
Anche perché ci possiamo anche lasciare a considerazioni più personali, invece quando hai un ospite devi stare sempre sullo stile intervista. Quindi
se voi volete scoprire chi è veramente Elena, dovete ascoltare la radio,
la
televisione.
No, tutte e due, non ho capito perché facciamo
selezione. Per scoprire chi è Elena dovete ascoltare la radio e guardare la televisione.
Brava, brava.
E seguirla sui social.
Così.
Plentea. S di Salerno. P.
Datemi una S,
datemi una P.
Mi fai dire S di Salerno, P di Polonia,
Polonia.
Palermo,
E di Erba.
Tempo. C'era la L.
La L di
Lecco.
No, Lecco no.
Lucca.
Di Lucca. E di
Empoli. Empoli. Empoli è per forza. È di Empoli.
Un'altra E di Empoli.
No, poi devi cambiare perché la prima è di Empoli, la seconda è
di Eboli. Eboli.
La N di Novara.
Narnia.
La T
di
Torino.
Torino, sì, queste sono le classiche che abbiamo sentito alla ruota della fortuna.
T di Troia, che è una cittadina vicino Foggia.
Bravo. O anche di Elena. Elena
di Troia, no, cioè. l'ha detto.
Sì, ma me lo dicono tutti, quindi non Troia, cioè Elena di Troia.
Oh, santa pace!
Quando vi presento, piacere, Elena di Troia, no, non quella.
Mamma mia.
È così, è il nome, ragazzi, è il nome.
E finiamo con la A di
di Verona.
Alessandro.
Va bene, avranno capito qualcosa? No,
niente. Se qualcuno aveva la possibilità remota di trovarla sui social, non lo farà. Anche perché tu, cioè, scriviti Elena Tubertini.
Ma guarda,
no,
che se
splentea.
Tu scrivi Elena Tubertini, mi trovi.
Ah, ok.
Allora posso, non possiamo neanche più prenderti in giro.
È inutile questa polemica gratuita.
Va bene. Sì. Allora, nella puntata di ieri abbiamo parlato di body shaming, però anziché tirare fuori il classico hashtag body shaming e basta, siamo scesi o siamo saliti, decidete voi, uno scalino più su.
No, siamo entrati nel dettaglio, proprio.
Nel dettaglio. Nello
specifico.
Nella sottocategoria,
perché il body shaming si divide in tante categorie e abbiamo scoperto questi due termini. Uno è lo fat shaming e l'altro è lo skinny shaming, che non sono due misure di jeans, no? Perché sai che c'è lo skinny...
Sì, però non c'è il fat.
Non c'è, chi lo sa?
Il boy, mommy...
Non li conosco. Io conosco solo skinny e regular
poi c'è
fit.
Tipo il taglio da madre, si chiama mommy. Poi
okay.
C'è boyfriend, tipo che ti metti i pantaloni del
fidanzato. Tipo i profilattici, cioè quello jeans.
I vari tipi.
Esatto.
Che, tu hai mai provato gusti diversi?
Allora, io ho provato una volta un preservativo.
No. L'ho detto una volta che sono serio.
Sono serio. Okay. Aveva una particolarità, sai, queste qui che hanno diverse funzioni. Era ritardante per lui e stimolante per lei. Il problema è che l'ho messo al contrario, sono durato un attimo.
Questo fa ridere. Questa è una battuta che c'era pronta dall'84.
Pensavo gliel'avessero passata.
No, questa è sua, questa è di repertorio. Aspettavo il momento giusto
però,
per dirlo.
Dipende dal momento giusto.
No, perché ci sono vari.
Dico dai tempi dei villaggi turistici.
C'è stato un momento in cui girava quello ai frutti, no? Alla fragola.
Sì, la banana.
Sì, io.
È vero.
Vero. Gusto banana, gusto fragola. C'era un periodo in
che
cui
è gusto
andava...
parmigiana.
Bravo, bravissimo. Poi nell'evoluzione, seguendo MasterChef, sono stati fatti tanti. All'epoca andava bene. All'epoca mia parlo. Bene qualsiasi cosa. Cioè, io avevo un amico che indossava anche la camera d'aria della Vespa.
Ma no, ma dai.
Andava bene qualsiasi cosa. Infatti, poi si è impensierito per un rapporto che ha avuto con una ragazza.
Cosa
malata,
stai dicendo?
Una ragazza malata.
Malata in che senso?
L'otite. Cioè aveva l'otite, quindi lui si è impensierito. Era sottile.
Body shaming. Parlavamo del fat shaming e dello skinny shaming perché siamo abituati al body shaming inteso soprattutto legato al fat shaming, cioè perculare o comunque giudicare barra criticare tutti coloro che sono oversize. Esatto. Perché siamo.
Succede più spesso, siamo abituati. Diciamo.
Siamo abituati a questo.
È più facile. È più semplice. Vedi uno in carne, grasso, chiatto, come dici, è lo sfotti.
Ma poi posso dire che il cabaret ha fatto una carriera su questo.
Cioè,
perché
tutta la vita nei villaggi noi abbiamo preso.
Non solo, ma vi ricorderete a Zeli, Tatiana. Chi è Tatiana?
È quella mia amica grassa, talmente grassa
che se si veste di verde sembra una campana di vetro.
Che se lo dice adesso è body shaming e viene denunciato.
Sì,
esatto.
Sì.
Siete contenti di questo?
Cosa?
Di questa evoluzione, vabbè. Cioè,
no, nel
a
senso.
A certi livelli sì, però.
Nel senso che ovviamente tutto ciò che sfotta fa ridere, cioè è una risata irrazionale, cioè se tu fai una battuta del genere, una delle tante che magari ha fatto Cirilli, ridi ma perché è irrazionale, se ci pensi poi ti senti un po' in colpa.
Un po' sì.
Però
sì.
Quelle battute là di Cirilli, per dire, che gli hanno fatto fare un successo col personaggio Tatiana e va bene, però sono state ripetute un sacco di volte proprio alle persone che soffrivano, insomma... di obesità, ad esempio.
Sì.
Ah, tu sei la
sei
mia...
Tatiana.
Ma
sì,
quello
sì.
È talmente grave, ma talmente grave. Quindi la comicità ci ha fatto scuola e gioco su questo. Poi, come avevamo detto anche qualche tempo fa, c'è anche Stefano. Questo non si sa perché abbiamo deciso che alcune caratteristiche fisiche si possono prendere in giro.
Altre no.
E altre no. Tipo, avevamo sempre detto, chi ha il naso un po' sta...
Pronunciato, sì. Lo puoi chiamare, che ne so, NASCAR. Ah, ora che NASCAR.
Sì, sì, oppure il becco, oppure che in TV lo fanno sempre, no?
Sì,
mi
sì,
ricordo
sì,
le
sì.
Offese che facevano per dire Trezzo Greggio, Iacchetti.
Sì.
Chi ha il naso un po' pronunciato anche in TV? Pippo Franco.
Pippo Franco, sì, bravo, bravo.
Poi ad esempio la pelata
battute sono dette di ogni.
Eppure ti posso assicurare che
fa male lo stesso.
No, che il 90% dei ragazzi che sono pelati hanno sofferto tantissimo, certo, per la colore dei capelli. Certo.
Sì.
E siamo un pochino più sensibili.
Però,
per fortuna.
Apro e chiudo una parentesi. Cioè, allora, noi parliamo di questo, ma voi, facendo un piccolo salto indietro temporale, pensate a quelle battute che ha fatto Chris Rock nei confronti della moglie di Will Smith. Cioè, poi sbagliato anche lo schiaffone, però ragazzi, pesantissime, anche quelle potrebbe essere body shaming.
Attenzione, perché qui finiamo sempre nel vicolo cieco, perché noi ne abbiamo parlato tante volte, pure anche difficile da spiegare, no? Perché dov'è la libertà di espressione, la libertà di comicità? Perché noi vogliamo sempre attingere alla comicità americana, a un certo anche humor e black humor,
sì.
E il black humor non fa
prigionieri.
Tutti sono percurabili. Quindi se noi italiani sentiamo uno stand-up comedy americano, voi che potete farlo, ci mettiamo tutte le mani nei capelli, perché dicono cose pesanti.
Sì.
Quindi bisogna avere quella cultura, quella...
Non ci vanno giù piano.
Esatto.
Non ci
vanno.
Che a me personalmente non piace tantissimo.
Bisogna capire qual è l'obiettivo, nel senso che se l'obiettivo è normalizzare la cosa, ironizzarci affinché anche quello pelato, anche quello con qualche chilo in più se la viva meglio, quindi abbiamo normalizzato la cosa tramite una battuta, è un discorso.
Brava.
Se invece rimane uno sfottò, allora ovviamente ti dico no, meglio di no, non ci ridiamo su.
Però su una persona malata, ecco, quanto certo. Puoi normalizzare una cosa del genere? Boh, cioè è difficilissimo, cioè una domanda difficilissima.
No, guarda, su questo io sono impantanato da mesi. E ogni volta quando mi trovo a discutere di questo, non esci, perché... ovviamente io in questo momento, ragazzo di 32 anni del 2022, mi sento abbastanza al passo coi tempi, e quindi mi spiace che ancora oggi si facciano battute su alcune minoranze, su alcune categorie, e sono contento che si è evoluto, c'è una sensibilità diversa. Però poi dico, allo stesso tempo ambiamo a tipi di comicità, a libertà di espressioni, che sono tipo quelle americane, dove appunto non si fanno prigionieri, quindi cioè, è come un contraddirsi, no? Ad esempio, adesso faccio un parallelo che c'entra
però
poco...
Però chi ambiamo? Cioè, chi ambisce a questo tipo di comicità?
Diciamo che c'è sempre, che siamo bigotti di qua e su e giù, che dovremmo avere la libertà di espressione, e poi quella degli altri, quando poi libertà è vera,
Certo.
Non è che ti tieni. La critica che fece ad esempio a Pio Amedeo, che volevano portare scimmiottare gli americani, è che è facile fare le battute per normalizzare sempre soltanto sulle minoranze. Se hai veramente il coraggio e le palle, fallo anche sulle maggioranze, falle anche sui cattolici, falli anche sulle donne.
No,
non lo fai questo,
non
su Canale 5
fare.
Perché non fai le battute sulle donne, non le fai le battute su, che ne so, sui cattolici, perché ti perdi in Italia la gran parte del pubblico. Allora su chi le fai?
Ah, tu ne fai un discorso politico, quindi secondo te non hanno fatto le battute sui cattolici per non perdersi l'audience dei cattolici?
Ti sto riportando che le critiche più benevole nei loro confronti è: ok, mettiamo che avete ragione e che bisogna normalizzare
perché insomma, loro fecero battute, non ricordo in particolare,
no, loro fecero
cosa.
Un monologo famosissimo in cui parlavano di additando di quella, insomma, i neri li chiamavano come
sì, bravo, adesso
sugli ebrei,
sì.
E dicevano: bisogna fare le battute sui neri, bisogna fare le battute sugli ebrei, perché soltanto ridendo di questo si normalizza. Quindi avrebbe anche un senso, anche se ci sono secondo me ferite della storia che
non si possono sanare.
Alcune cose sì, forse, perché a un certo punto non sentiremo più la differenza di alcune categorie, saremo tutti un'unica categoria, però ci sono delle ferite della storia che sono insanabili, ok? E quindi anche fare le battute sugli ebrei per me sono sempre di cattivissimo gusto. Quelli che gli hanno voluto fare una critica benevola ha detto: ok, mettiamo pure che avete ragione. A parte il fatto che dire a un ragazzo che subisce body shaming, bullismo, perché magari è gay, di ridere in faccia a quello che l'ha preso in giro, o magari lo sta anche per pestare, non mi sembra il miglior insegnamento. Cioè, nel senso, capito? Non si ride.
Sì, l'hanno buttato sull'intenzione, nel senso che dipende, cioè se ci sto giocando su e voglio normalizzare, allora devi ridere con me. Se no, cambia l'intenzione, lo sai se ti voglio offendere.
Certo, allora, però di fatto voglio dire una cosa, e tirando un attimo anche le somme di questo discorso, che sennò diventa poi troppo complicato.
No, ma secondo me è interessante.
No, perché... è interessante, però, allora, per quanto riguarda la comicità, è un aspetto, ed è a parte. L'altra cosa che invece noi abbiamo discusso ieri in trasmissione televisiva è il body shaming sui social. In quel caso è completamente ingiustificato.
Diciamolo che il body shaming, secondo me, allora, il body shaming è sempre esistito dai banchi di scuola, oppure anche quando magari si prende in giro una persona che non è presente, no, per additarla, etichettarla e riderci su. Però con i social questo fenomeno è esploso. Esatto. Perché magari prima era
anche
più una roba...
Tu non sei un comico. Tu non sei un personaggio televisivo che sta facendo uno show e che tramite il tuo messaggio mi vuoi far capire che dobbiamo sdoganare l'ironia sui neri o sui gay o sugli ebrei. Tu sei un demente come tanti altri, celato dietro magari un nickname finto, e fai il leone da tastiera offendendo delle persone per l'aspetto fisico, e quindi questo è sbagliato ed è sempre da condannare, ed è quello che è successo a Vanessa Incontrada, a Marina La Rosa, alla figlia di Ginio Massari che abbiamo intervistato ieri, Deborah, e anche alla
a Virginia
Borraro, ex ballerina di Amici che abbiamo avuto ieri in trasmissione e di cui abbiamo dibattuto ampiamente, ed è questo il
ti
punto.
Posso dire una cosa, un conto è se c'è confidenza. Ti faccio un esempio, io conosco Virginia, chiacchierando lei mi dice: guarda, ti facevo vedere queste foto, in queste foto ero troppo magra, secondo te ero troppo magra? In amicizia dico sì, effettivamente stai meglio adesso. Ma c'è confidenza, c'è amicizia,
ed è un giudizio richiesto,
è anche un giudizio richiesto, no?
Sì.
Un altro conto è il giudizio non richiesto, perché tu devi andare sulla bacheca di un personaggio pubblico o
dal
anche
nulla.
Pubblico o anche non pubblico, nel senso di una persona, ecco, a dare un giudizio, non sapendo che tipo di effetti può sortire questa, anche che sono poche parole.
Bravo.
Ma quale effetto? Esatto. Perché se una persona è sovrappeso o è sottopeso, magari lo sa, magari ci sta combattendo, magari è controllata, e insomma sta seguendo un percorso, magari ci sta soffrendo tantissimo, magari non pensa a nient'altro che a quello tutto il giorno, oppure prova a far uscire altre cose eppure la gente lo riporta sempre su quel problema tra virgolettato,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Ma tu che ne sai? Perché vuoi fare perché poi se tu chiedi
perché
a queste persone
permetti?
Se tu le prendi singolarmente gli chiedi: ma tu faresti questa cattiveria? No. Allora perché la fai?
Bravo. E in più, ecco, quello che abbiamo capito ieri è che non solo il grasso adesso è vittima di body shaming, perché è facile sei grasso, anche il magro è vittima di body shaming,
certo.
E anche il vecchio, Marina La Rosa è stata additata di essere vecchia.
A parte
cos'è
che...
l'old shaming? A parte che invecchierai anche tu, coglione, che non sei altro.
Ma non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. No, però allora, sul vecchio è ancora peggio, devo dire,
sì,
perché effettivamente... noi sappiamo che i canoni, o anche se vai da un nutrizionista qualsiasi, dicono in base alla tua età, al tuo peso, scusa, alla tua età, alla tua statura e tante altre, dovresti pesare tot. Quindi se sei meno, se sei più, non stai rispettando non un canone di bellezza, ma un canone, uno standard di salute.
Okay. Sì.
E quindi non è giustificabile, ma... Oh. Invece dire a una persona che è troppo vecchia quando è effettivamente il risultato dei suoi anni, ma sei uno stronzo, scusa.
Sì, come detto.
Ma poi non è carino.
La cosa che poi accomunerà tutti quanti. Quindi,
no,
ma
poi a parte che Marina Rosa è di una bellezza incredibile,
sì,
si porta benissimo. Anzi,
quindi ancora di più infondata la cosa dell'additarla come
che
vecchia.
Che poi come si chiama questo?
Vecchia.
L'old shaming? Come
ma
si chiama?
Non lo so.
Allora a questo punto andiamo pure da quelli giovani. Ciao, sei troppo giovane, quanto sei pischello.
No,
diciamo,
allora questa cosa
qualcuno gli avrà detto.
È nata in maniera un po' simpatica con la parola boomer.
Sì, è vero, tra l'altro.
Per un conto è boomer che non prende in giro la tua età anagrafica, ma il tuo approccio sui social da persona adulta.
Esatto.
Okay?
Anche se questo mi fa un po' rodere.
A me all'inizio mi faceva rosicare, perché in realtà boomer è l'etichetta per quelli che hanno vissuto il boom degli anni 60.
Sì.
Invece molti ragazzi,
è
ragazzini...
È diventata un'offesa.
Se tu hai superato i 30 anni automaticamente sei boomer.
Boomer.
No, in realtà sono i sessantenni,
è diventata un'offesa, appunto, perché l'ho avuto anch'io adesso con i miei coetanei. Se
allora,
non sanno fare una cosa,
a me
sei
tu,
boomer,
ogni penso. Volta che mi chiamano boomer io ho coniato un nuovo termine,
cioè
i milker.
E tu sei un
milker, va bene, ok, va bene.
Specchio riflesso,
adesso chi mi guarda è
De Cerebros con Fattacci. Ladies and gentlemen, The Cerebros.
Bentornati a
Fantacci!
Allora. Questa volta così le abbiamo fatte tutte,
esatto,
le versioni.
Esatto,
comunque, posso dire, è stato molto bello farlo con te.
Che bello,
è bellissimo.
Era la mia prima volta con Elena. Grazie. Adesso molto mi accendo una sigaretta, che non ho mai fumato. Una Hits.
Fatti pure una doccia.
Oh, ma avete visto queste esplosioni di Hits? Ormai fumano tutte queste.
Ma da mo' queste esplosioni di
Hits. No, ma le sigarette non vanno più.
Io le ho fumate e ho pure smesso ormai.
Perché?
Niente, perché io sono avanti.
Bravo, bravo.
Io sono l'unico che mi riesco a mordere il gomito.
Che senso?
Prova, adesso provaci.
Tu sei mordito il gomito? Che vuol dire?
Morditi il gomito. Sono talmente avanti che riesco a mordermi il gomito.
E fate che
ah,
ci sto
è un'altra battuta, è una delle sue, mamma.
Ragazzi,
va bene.
Vabbè, già perdere. Non saremo più amici.
Ci siamo un po' innervositi.
No, scusa, devo dire questo. Allora, giusto per tirare un attimo le fila del programma, Fattacci, il programma dei Cerebros, che siamo noi, l'abbiamo detto. Abbiamo, ragazzi, 15 minuti per farne 17.
Ma perché, scusa?
Vabbè, così.
Ma che cosa significa?
Mettervi un po' d'ansia.
Che significa? Va bene, ci siamo innervositi leggermente nel blocco precedente, perché stiamo parlando di coloro che si sentono in dovere, non si capisce perché, di commentare sotto. Generalmente si fa con i personaggi pubblici, no?
Sì. Ma però ormai
in generale dappertutto
non c'è più una legge, una regola.
Il sei troppo grassa. Sei troppo magra,
no,
sei troppo vecchia, sei troppo bassa, sei troppo
giovane.
Giovane no.
Sì,
ancora no,
sì,
non
sì,
è
sì,
arrivato.
Sì. Vabbè, nel mondo del lavoro però succede.
Ah, bravo.
Sì, questo mi dà uno spunto divertentissimo, perché il mondo del lavoro è cerco, per dire, personale con esperienza, però se qualcuno non mi dà la possibilità
di farla, dove la faccio l'esperienza?
Adesso, per dirne una, lo leggevo in una famosa lavanderia di Roma che frequentiamo, Iebera.
Ah, cercasi personale con esperienza.
Esperto. Allora, se sto personale con esperienza non c'è o sta altrove, dai anche la possibilità a una persona di venire e formarsi per fare, non lo so come si dice, il lavandaio, la lavandaia, cioè il personale di lavanderia.
Bravo, mi piace.
Scusami.
Vuoi appoggiare questa causa? Vuoi fare un sit-in?
Sì, perché da giovane è stato un continuo di questa roba qua.
Ci credo.
È stato un continuo.
Poi vogliamo parlare di tutta quella ondata di laureati che è costretta a fare esperienza al McDonald's, lo vogliamo dire? Perché
bravo.
Essendo laureati non gli fanno lavorare, quindi vanno al McDonald's.
Sì, perché cercano personale con esperienza e quindi loro se la vanno a fare al
McDonald's.
Sì. Va bene, allora stavamo dicendo che c'è un sacco di gente, non è poca,
no.
È incredibile, che dal vivo magari non avrebbe le palle neanche di dire scusi, no? Di fermare la persona per strada.
Bravo.
Invece sul web, su Instagram in
dietro
particolare,
uno schermo
dicono qualsiasi cosa. Poi a volte è successo che poi li contatti o tutto quanto, fanno gli agnellini. Io mi ricordo che la stessa prima abbiamo citato, Selvaggio Lucarelli fece proprio quasi una trasmissione su M2O, Leoni da tastiera, in cui richiamava le persone, poi lei insomma ne riceve di ogni, no? Però ad esempio avevamo saputo anche di un personaggio noto, senza fare nome e cognomi, un opinionista che, essendo un po' con delle idee non particolari, ma però fuori dall'opinione pubblica, un po' fuori dalla massa, ovviamente attira un sacco di critiche.
Uh-huh.
E ogni volta che le commentavano in maniera brusca e brutta e offensiva sui social, lei andava puntualmente a denunciare. Con tutte le offese,
i soldi
sta a campà, perché
davvero
sì, adesso non mi ricordo bene, però se non ricordo male erano botte da 5.000 euro.
Beh, allora dipende, perché ovviamente nel momento in cui su un social, che è considerata una piazza pubblica, ok, quindi come se tu facessi un insulto in un luogo,
su un giornale in radio,
esatto, in radio, e un social quindi è una piazza pubblica, e tu offendi una persona e quell'offesa è riconosciuta, tu la puoi querelare.
Però le cose sono cambiate, cioè all'inizio ognuno scriveva quello che gli pareva, poi hanno cominciato insomma ad intervenire, e quindi qualsiasi tipo di offesa poteva essere impugnata e denunciata, e generalmente e quando denunciavi generalmente poi arrivava la richiesta del tizio: scusami, io non sono così, perdonami,
era un momento bruttissimo,
sì.
E sai quante transazioni sono state fatte in via stragiudiziale, nel senso che non si è arrivato a fare la causa persona,
dice ti do tipo ti do mille euro e chiudiamo qua,
e tu non mi denunci,
poi rimane,
non mi quereli,
anche perché penso rimanga, no, non ti sporca
la querela. nel momento in cui poi viene accertato è un reato.
E quindi ti sporca la fedina.
Sporchi la fedina.
Certo. Diffamazione, credo.
Sì, diffamazione a mezzo, non si può dire a mezzo stampa perché il social non è un mezzo stampa, però
okay, vabbè.
In pubblico.
Adesso è cambiato nuovamente la cosa, perché insomma, se tu ricevi un'offesa dopo una tua esternazione politica, per dire, o legata all'ambito religioso, l'offesa viene reputata non un'offesa, o comunque non così grave.
Questa non la sapevo.
Sì, perché secondo i social, secondo le nuove normative, sono quegli ambiti, quei discorsi talmente sensibili e delicati che le persone reagiscono di pancia.
Sì, però questo secondo me dipende sempre dall'offesa.
Ti faccio un esempio. Nel periodo in cui c'era lo scontro Vax-Novax, se un Novax ti offendeva pesantemente, tu dici, sai che adesso ti denuncio, la denuncia crollava, cadeva, no, perché dice è un argomento, una tematica talmente sensibile che va a tintillare
Certo, però attenzione, secondo me dipendeva sempre dall'offesa, nel senso che tu non capisci un bip, allora poteva essere tollerato, no, in quel
credo che regga a tutti gli effetti ancora, e si può denunciare qualsiasi tipo di riferimento a persone di facili costumi.
Sì. Esatto.
Tipo, sei un figlio di, oppure sei una, quella regge sempre. Perché va oltre il contenuto.
Ma, esatto, capisci? Perché anche se non siamo d'accordo sulla religione o sul partito politico o sul vaccino,
che ne so, tu fai
niente ti autorizza.
Fai una battuta contro Salvini o contro, che ne so, Letta, e uno ti scrive, sei un co.
Sì.
Un co. È difficile denunciare questa cosa, perché è una risposta ad una tematica molto che va a toccare le proprie coscienze, le tematiche molto sensibili.
Ma secondo me va valutato anche caso per caso,
sì,
perché magari sei un co, cioè sei completamente fuori luogo, allora vale come un sei una T.
Vabbè, sta di fatto che c'è, adesso non mi ricordo bene il sito e mi spiace perché poteva essere utile, c'è un sito su internet
dove ci sono le parole
dove
che puoi dire e che non puoi dire,
che se non sbaglio è gratuito, adesso non vorrei dire una cavolata, ma chiunque riceva un'offesa a mezzo social, quindi pubblicamente, si può rivolgere a loro ti analizzano subito se è un caso denunciabile e si prendono in carico la cosa.
Ovviamente. Ma te pensa?
Quindi in generale, visto che il 99,9% di quelli che offendono poi si rimangiano quello che hanno detto appena gli arriva la cartelletta,
certo,
a casa,
ovvio.
Non fatelo, non date adito ai vostri spiriti più beceri, più animaleschi, perché intanto è diseducativo. E poi perché probabilmente siete anche delle brave persone. Ecco, forse. No,
bravo,
però per dire.
Come sei sensibile.
No, lo voglio dire, perché sembra sempre che chi sta dietro è una bestia. Spesso e volentieri, soprattutto oggi su Facebook, che è il post dove insomma ci si critica di più in assoluto.
Qualcuno magari è solo un po'.
Se tu vai a vedere
abbonato.
Chi ti offende, non c'è il cattivone dietro. C'è la signora di 60 anni o il signore di 60 anni che magari usa i social come se fosse un gruppo di WhatsApp col nipote.
Sì, però tenete presente che è una piazza pubblica, per cui
sì,
c'è
appunto. Però l'approccio, un conto sei tu che
c'è l'aggravante.
Un conto sei tu, sono io che siamo cresciuti con i social e ormai li conosciamo,
li abbiamo.
Un conto è qualcuno che si è approcciato da pochi anni a Facebook,
sì,
e lo utilizza senza neanche sapere le regole di ingaggio di Facebook.
Questo
però. Scusami, se tu hai un genitore che si sta iscrivendo a Facebook, Instagram adesso, penso che tu figlio un minimo di panoramica generale su come ci si comporta sui social network la fai ai tuoi genitori, onde evitare, ma a prescindere le querele, proprio vergognarti per come i tuoi genitori si comportano
quello,
sui social.
Guarda, quello è un altro capitolo, perché io pure mi vergogno, tipo dei buongiornissimi, degli
quindi
sfoghi.
Glielo dici, allora papà, non si dice buongiornissimo caffè, non si usano le abbreviazioni, non si insultano le persone.
Però perché, vedi, perché
con
una
personcina normale.
Vedi che non sono cattive persone, cioè sono persone che hanno un approccio anche troppo sincero, scusatemi il termine, senza filtri. Ecco, parlano senza filtri, perché alla fine tutti ci è capitato di voler esprimere la nostra opinione.
Però sei un po' buonista, ci sta qualcuno che è veramente
Ma tu guarda la maggioranza a volte dei commenti, no? Quando magari io ad esempio pubblico un sacco di battute di satira, no? La satira è pungente. Però lo faccio di professione.
La satira è una cosa a parte.
No, lo so, però
intanto non hai detto figlio di o sei un
Ma poi sono sempre battute sofisticate, strutturate, no?
E in più quindi sono rivolte a personaggi pubblici.
Ok, però la satira non tutti l'apprezzano, non tutti la capiscono, pensano sempre che sia un'opinione. Invece se tu vedi, io non, anch'io non faccio prigionieri, cioè posso prendere in giro da Letta, Beppe Grillo fino a Salvini, Renzi. Salvini e Renzi di più, perché se loro stessi sono più ricettivi a qualità di battute.
si espongono
tanto. Però poi se vai a leggere i commenti, tra quelli che si sganasciano, quelli che ridono e quelli che condividono, che poi tra l'altro quelli che commentano sono sempre quelli che rosicano. Certo. Cioè chi è d'accordo, fateci caso, mandate su un qualsiasi post, sì, mette il mi piace o eventualmente condivide. Chi va a commentare sono sempre quelli che sono quelli aggressivi, che hanno bisogno di, sì, dirti sei un cretino, ma come ti permetti, tu chi sei per giudicare, dall'alto di che cosa... E fino a offese più gravi.
E dall'alto di che cosa ci può anche stare. Poi quando trascendi è sbagliato.
Guarda, nel periodo Vax e Novax è stato terribile. Perché
mamma mia.
Poi mi sono anche fermato nel far battute, devo dirti la verità, cosa che io non mi censuro mai. Cioè,
sì,
io ho fatto battute veramente contro chiunque. Ma a un certo punto ho capito che era diventata ideologico quella questione.
Sì.
Cioè, eravamo... complici media, è una roba allucinante, no? Perché non si è mai visto addirittura che si proprio una netta distinzione tra due categorie. Adesso siamo tornati tutti amici, ma fino a qualche tempo fa ci odiavamo, no?
Sì, 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 sì.
Era diventato talmente, se sei pro-vax sei giusto, se sei no-vax ti devo distruggere.
Non possiamo essere
amici. E stessa cosa al contrario, se sei pro-vax non possiamo essere amici, se siamo no-vax siamo nel giusto. Ok. Quindi si sono create talmente categorie, ma...
Adesso è diventato pro-Putin.
Esatto. Però neanche tanto, dai, alla fine non è tanto perché non ci appartiene.
Un po' meno.
Comunque sta di fatto che era diventata troppo ideologica la cosa.
Mamma
cioè
mia.
C'è gente che si offendeva, parenti che hanno smesso di frequentarsi e di parlarsi. Perché
sì,
magari un parente era novax o c'era gente vax e gli altri novax.
Io l'ho avuto in famiglia un caso,
Ma noi abbiamo avuto
del genere.
Conosciamo persone i cui genitori erano novax e i figli erano pro-vax.
Sì, 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 sì.
Cioè,
sì,
ragazzi, sono creati degli incidenti, amicizie che si sono interrotte. Allora, a un certo punto ho capito che non c'era più quella leggerezza di scherzare su un tema, ma eravamo arrivati ovviamente a me contro te.
Mm-hmm.
E quindi ho smesso, anche perché veramente il tono, il livello di aggressività
altissimo,
era veramente elevato, e mi spiaceva, insomma.
cosa brutta. Però vabbè, diciamo, è una cosa diversa dal body shaming da cui siamo partiti.
Sì,
lì è ideologico, in questo caso parliamo di una cosa che non va fatta a prescindere, e in più un comportamento, se vogliamo così ampliarla, dell'utente del social che dovrebbe essere un po' sensibilizzato, perché ecco, non lo so, sembriamo tutti come invincibili quando scriviamo due cose sul social. Attenzione, perché voi siete, a meno che non abbiate un profilo fake, siete riconoscibilissimi.
E nella puntata di mercoledì abbiamo parlato dello skinny shaming, perché conosciamo tutti il fat shaming, cioè perculare, criticare le persone, diciamo, oversize.
Mm-hmm. Sì.
Un po' meno nota la questione degli undersize, cioè quelli,
sì,
che sono sottopeso.
Non te l'aspetteresti, ma anche
non
loro...
parliamo ovviamente da chi è leggermente sottopeso fino a problemi gravi come l'anoressia, no? Ma l'anoressia è una malattia esattamente come l'obesità.
Esatto.
No?
Bravo.
E quindi quando andate a scrivere nei post delle ragazze magre, sei troppo magra, io lo so che probabilmente voi lo fate per dire anche il mangia di più, no?
Magari
è anche un modo per dire, per prendere, cioè per preoccuparci.
Ma questi
di quella
sono
persona.
Quelli leggeri, eh?
Sì. Quelli leggeri,
questi sono quelli leggeri.
Certo. Io l'ho sempre, ieri è stato divertente perché abbiamo detto che la prima a fare skinny shaming da sempre è la nonna.
Ma vero?
E mangia,
vero.
Non, e mangia, che sei troppo magro.
È vero, c'è Gesù Cristo.
Non da nonna lo accettiamo.
Ma da nonna lo accettiamo, perché le nonne ci vogliono tutti i paffutelli.
Esatto.
Poi la nonna, ecco, non lo fa al fine di farti body shaming, lo fa perché proprio da costituzione, che la nonna deve nutrirti.
Grasso,
esatto,
e bello.
Esatto.
Però ecco, le ragazze che sono magre, adesso non è che le stiamo beatificando le stiamo facendo diventare sante improvvisamente, perché magari una che sta bene riceve una mezza critica, sicuramente ad oggi nella nostra società è un po' meno grave, rispetto, perché la nostra società punta, cioè ci rimaniamo peggio quando vediamo un'offesa verso una persona in sovrappeso rispetto a una che ha quella linea o è leggermente più magra.
La cultura com'è cambiata, cioè le nostre nonne, le nostre mamme molto spesso appunto ci dicevano mangia perché se ti stai facendo troppo magro. In realtà anche esagerare nel senso opposto è sbagliato.
Certo, certo.
Quindi cioè in entrambe le situazioni.
Però perché noi dopo la puntata qualcuno ha detto sì vabbè adesso le stiamo beatificando queste ragazze che sono magre, hanno il fisico perfetto o comunque un po' sottopeso e le facciamo passare da vittime. Sì.
Sì, non è carino sentirsi dire ma mangi, ma devi da quant'è che non mangi? Tu magari sei magro di costituzione e anzi addirittura è il problema opposto, nel senso che vai dal nutrizionista per guadagnare chili perché di
per
base
mettere massa muscolare.
Poi ti posso dire una cosa, perché sembra sempre il discorso sulle ragazze. Noi abbiamo un nostro caro amico, che tra l'altro è uno dei fonici dei video dei Cerebros, che lui ha detto meno male che ne avete parlato, perché io tutta la vita che vengo preso in giro perché sono troppo magro. E io non è che non voglio mangiare, io mi sfonno,
non ingrasso,
sono magro. Esattamente un problema come chi è grasso e non riesce a dimagrire, dice io mangio ma non riesco a ingrassare. E non mi piaccio visivamente allo specchio, perché mi vedo le costole, vedo le ossa, sono tutto pelle ossa, no?
Bravo. E io che è un insulto. Sino pelle ossa, si quattro ossa in un bicchiere sangue.
Questo è però divertente. È simpatico. Però effettivamente dice io ci soffro, perché tutta una vita che vorrei avere un fisico tonico, vorrei avere qualche chiletto in più, non
muscoloso
ci riesco.
E niente.
La verità è questa, ragazzi.
Cosa abbiamo imparato da questa puntata, ragazzi?
Che bisogna portare avanti il body positivity.
Brava.
Nel senso che come sei va bene. Perché chi soffre effettivamente di essere troppo magro è perché ovviamente deve andare a rispecchiare uno dei canoni che la società ci impone. Quindi magro, grasso.
Però io sento qualcuno dire allora non si può dire più niente. Bisogna rispettare la vecchia regola, secondo me. Tratta gli altri come vuoi essere trattato. Perché se tu si scrivi a una persona sei troppo grassa, sei troppo magra,
a parte quella persona lo saprà già e probabilmente
a parte questo,
ci soffre, B sta,
ma se ricevesse come la legge del taglione lo stesso commento, come reagirebbe?
Male. Malissimo, male. Quindi non lo fare.
Non lo fate.
Che bella questa. Mamma mia, quanto mi piace quando le puntate hanno un morale.
Invece
un
fate morale. una cosa. Collegatevi domani, sempre alle 22:30 su Radio Cusano Campus, perché c'è la puntata del venerdì di Fattacci, poi c'è il weekend e poi ricomincia la settimana. L'ultima settimana. The last but not the least, l'ho detto un po' alla shish maniera.
giusto.
Quindi l'ultima, ma non meno importante, anzi forse la più importante.
Vi aspettiamo domani.
Buonanotte!
Ciao!
Ladies and gentlemen, The Cerebros.